cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:08 minuti, buona giornata a tutti, benvenuti Cose di Calcio con Luca Cavallero in pianta stabile.
Ma buongiorno, buon pomeriggio.
Ormai questa settimana al posto del direttore che se la gode, diciamo così.
Se la gode, lavora duramente.
Ieri sera più che mai. Allora, Chiara Papanicolaou, Luca Cavallero, c'è Manuel in regia, questo è Cose di Calcio, ma io, permettetemi subito una divagazione, parlerei di Elodie.
Attenzione.
Ma non l'hai vista Elodie ieri sera?
Cose di Chiara.
Non l'hai vista Elodie?
Cose di Chiara. Fatti e misfatti.
Cioè,
in
valsa
esclusiva
Sanremo.
In Cose di Calcio.
E valsa Sanremo. Cosa stavi facendo, Manuel, che non hai visto Elodie ieri? Dormivi.
Dormiva?
No,
ma
si è esibita. Io parlo dell'esibizione. Quanti di voi hanno... Allora, adesso ditemi che ieri sera avete guardato tutte le partite di Serie A.
Secondo me sì.
Vi prego. Secondo me sì. No, però Elodie si è esibita che erano tipo le undici passate.
E allora stavamo
quindi
guardando
le partite...
il post partita.
Capito, ragazzi? Cioè, intanto, time out.
Cioè,
cioè tie break dal calcio ogni tanto, abbiate pazienza anche voi. Ora non dico che debba essere Sanremo la vostra in seconda, però ieri ne è valsa la pena solo per vedere Elodie ballare, diventare qualcuno ha twittato, ma per caso è Elodie l'ospite internazionale di questa edizione di Sanremo, perché è talmente davvero ormai trasversale.
Recupererò, Chiara.
Secondo me se vai su YouTube lo ritrovi il video della sua esibizione. No, perché è comparsa 3 o 4 volte durante la serata, ma io ho visto solo quella dell'esibizione, quando ha fatto questo medley tra pezzi suoi, pezzi di Mahmood, pezzi di Beyoncé o Jennifer Lopez, non mi ricordo più, con questa esibizione che sembrava veramente di essere più che in Italia, negli Stati Uniti.
Eh beh, però,
con
guarda,
tutti i pregi e difetti degli Stati Uniti, non è che voglia inneggiare, però
no,
insomma,
certo.
Diciamo che su certe cose dicono la loro meglio di noi. Dopodiché, non so tu, quindi hai visto niente di Sanremo?
No, però a proposito di Stati Uniti, lo sai che adesso McKennie è della Juventus a titolo definitivo?
Ecco che mi riporta
qua.
Subito sulla giusta strada.
Perché
Luca, sennò
Weston un po' si offende, quando fai paragoni di costumi, usi e costumi, no, differenti tra Italia e Stati Uniti. Lo statunitense McKennie, uno delle note positive, ragazzi, una delle poche, verrebbe da dire, se siamo cattivi, però una nota sicuramente positiva della stagione della Juventus, finalmente a titolo definitivo della Juve, anche perché per come ha giocato era lecito pensare che l'interesse di qualche altro club ci potesse essere. Bene ha fatto la dirigenza della Juve quindi ad acquisirlo a titolo definitivo. Non ho sentito in queste ore le critiche nei confronti di Paratici, che peraltro sulla base delle informazioni in possesso di tutto mercato web, i nostri amici, dovrebbe essere prossimo al rinnovo. Agnelli dovrebbe riconfermare quindi questo management qui con Nedved, suo vice, con Paratici a capo della direzione sportiva, col seno della continuità, con Agnelli che quindi vuole dare continuità a Paratici. E io capisco questa scelta d'Agnelli. Perché, Chiara? Perché la pandemia ha di fatto stravolto tutti quanti gli schemi. Tu per valutare l'operato di un manager devi valutarlo quando il manager si può esprimere al massimo. Secondo me Paratici è stato penalizzato soprattutto in questo 2020-2021, guarda caso l'annata in cui la Juventus si apprestava a rinnovare. Bene quindi l'acquisto a titolo definitivo di McKennie, bene anche le ultime dalla Continassa, perché siamo, diciamo, lieti, no? Facciamo il fiù allegriano, almeno in chiave ipotetica, perché ogni volta che ci sbilanciamo poi succede il contrario. Però sembra dalle informazioni che filtrano che per De Ligt non sia nulla di grave.
Sì.
Quindi situazione monitorata giorno per giorno, potrebbe essere recuperato a pieno regime contro Lazio. Bene anche le informazioni che filtrano riguardo a Cuadrado, un po' meno per quanto riguarda Bonucci, forse Bonucci più in ottica Porto, Chiellini invece no. Però
no.
Comunque sono ottime informazioni.
Cuadrado, perdonami, Cuadrado l'hai detto?
Cuadrado filtra in positivo, sì. Cuadrado
filtra già in positivo. Sabato, per
già
la
per
Lazio.
Sabato, vedremo se dal primo minuto o meno, però sono buone notizie, perché scusami, frabotta la pubalgia.
Ecco.
Arthur non si sa quando rientra. Dybala è volata a Barcellona.
Beh,
per
però
fare
sembra che ci siano
ginocchio.
Buone notizie anche per quel che riguarda Arthur, che mi sembra stia ricominciando ad allenarsi, a correre.
Sì, non in ottica perché queste. Io penso a queste due partite qui, Chiara. Penso tanto alla Lazio quanto
al Porto.
Non sono ottimista per quanto riguarda l'impiego di Arthur in queste due circostanze. Logico è che alla Juventus mancano delle pedine fondamentali. Se Morata sta bene, inoltre, questa notizia la diamo, gioca tutta la vita Morata con Cristiano Ronaldo dal primo, e il miglior Morata, Chiara, ci serve anche contro il Porto, perché non ci possiamo nascondere, contro il Porto all'andata ci è mancato Alvaro Morata, è subentrato, non stava bene, era già vittima del virus, quindi di conseguenza abbiamo avuto questa problematica qui, e di conseguenza il miglior Morata, ragazzi, ci serve, non possiamo nasconderci, secondo me è fondamentale. lunga vita a Kulusevski, ci mancherebbe, gli siamo grati per fare l'attaccante, però con Morata chiaro è un altro sport. Con Morata è un altro sport, ma l'abbiamo anche visto con lo Spezia, come si intendeva con Ronaldo, come si intendeva con Chiesa, è un altro sport. Dobbiamo dirlo con grande chiarezza e ben venga questo recupero a pieno regime, speriamo dal primo minuto contro la Lazio.
340-5425-324, vi ricordiamo il numero per i vostri messaggi che già arrivano numerosissimi, così come vi ricordiamo anche tutte le nostre coordinate per ascoltarci, radiobianconera.com, la nostra applicazione scaricabile su tutti i vostri dispositivi mobili, il bouquet di Sport Italia e Dulcis in Fundo dalle 13 alle 14.30, ci seguite anche in TV sul canale 68. Bomb Channel, da quando ha avuto questo problema all'anca non è più lui, spero lo risolva presto. Grande acquisto, McKennie. Massimiliano da Roma.
Beh, allora si sta gestendo, è una fase, sì, adesso sul banco degli imputati finisce chiunque praticamente.
No. Cioè non è niente di grave, pure voglio McKennie. Sperare, no?
No, non è niente McKennie. Di grave, però sai cos'è che preoccupa Chiara? Che Pirlo in queste conferenze stampa lo ha detto proprio con grandi titoloni. Tutti quanti i titoloni dei nostri siti di riferimento erano sempre su questo. McKennie sta stringendo i denti, perché sì, perché ha questo problema all'anca. Però ragazzi, alternativamente, se tenessimo anche fuori McKennie, andiamo a sfogliare un po' la margherita, non è che a centrocampo le soluzioni siano poi così tante. Secondo me, al momento, per cercare anche di essere un po' più imprevedibile del solito e per cercare di essere attinente rispetto a quello che sta capitando, se Bernardeschi sta bene, come lo abbiamo visto con lo Spezia, io non sono così scettico dal pensare eventualmente di spostare Bernardeschi a sinistra, qualora appunto anche se giocasse a 4, Bernardeschi a sinistra e a centrocampo mettere Ramsey interno insieme a Bentancur. Perché ragazzi, il rabbio visto con lo Spezia, ditemi che cosa volete, ma l'ennesimo passo indietro di un giocatore dal quale ci aspettiamo sempre quel qualcosa in più, che però non arriva. Se Bentancur ha sradicato un bel pallone a Jasi e ha mandato in porta Ronaldo e ha fatto intravedere segnali di ripresa, quantomeno, da Rabiot ragazzi non l'abbiamo visti. Quindi se io devo pensare alle prossime partite, Lazio, ma soprattutto Porto, non è che disdegno tanto l'ipotesi Ramsey interno da centrocampo, anche perché non so se dopo Sanremo, dopo i post partita, dopo tutta quanta la grande serata televisiva, i nostri amici ascoltatori hanno visto poi anche i gol dell'Europeo del 2016 che ha trasmesso Sky. Io sono stato molto curioso dal vedere le partite del Galles. Quel Galles lì arrivò in semifinale, eliminato peraltro dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, e Ramsey, ragazzi, insomma, era tutt'altro giocatore. Io l'ho visto negli highlights, non l'ho visto a piene partite, ma era un Ramsey totalmente diverso rispetto a questo da adesso. Per questo, grande fiducia in questo giocatore, lo preferisco a Rabiot, non mettiamo in dubbio McKennie, dai ragazzi, salvate il soldato Weston, almeno lui.
Ciao Luca e Chiara, io l'ho vista Elodie, stratosferica.
Vedi.
Ecco perché Antonio Paolino sta incollato a Sanremo. Vedi che c'è qualcuno
capito,
che mi segue.
Beccati,
io ce li ho i fedelissimi
beccati.
Che mi seguono nei miei ragionamenti. Non mi abbandonano
beccato,
mai.
Ci hanno beccato. No, ma adesso poi recupero con Elodie, magari nella pausa me la guardo.
E poi ancora, è logico che i tifosi di qualsiasi squadra sarebbero stati contenti dell'arrivo di un grande campione, ma se si fa una riflessione logica, è innegabile che o per colpa di Ronaldo che non è riuscito a far crescere la squadra, o per colpa della società che non è stata in grado di costruire una squadra all'altezza, o per colpa dei tre allenatori cambiati, o per colpa di altri fattori, insomma è colpa di tutto e di tutti e di nessuno,
catastrofe.
Il matrimonio tra la Juve e Ronaldo, visto i risultati in Italia e soprattutto in Champions, è fallito.
Allora, non voglio entrare nel merito di questo, però una cosa va detta, con onestà. Allora, se dobbiamo considerare il discorso rinnovi, ragazzi, intendiamoci, con la situazione che c'è a livello di conti, o rinnova Dybala o rinnova Ronaldo, è difficile ipotizzare che rinnovino tutti e due. Io penso che la Juventus non voglia arrivare
o
a scadenza.
O che non rinnovino tutti e due.
No, secondo me uno dei due rinnova, anche perché, e ti dico anche, secondo me, che è più probabile la permanenza. Allora, parlo in ottica futura. Se nel presente tu parli di Cristiano Ronaldo in negativo, è sempre lesa maestà. A parte appunto qualche nostro ascoltatore che si fa sentire. Ronaldo sta trascinando la Juventus, meno male che c'è Cristiano Ronaldo, va avanti a fiumi di gol, ne ha fatti 20 questa stagione, tanto di cappello che a 36 anni nessuno è come lui. Però se la pensiamo in prospettiva, un rinnovo soltanto tra i due ci sta. E se io la penso in prospettiva, esulando il discorso commerciale, perché poi c'è tutto quanto un discorso commerciale legato a Cristiano Ronaldo, secondo me è più plausibile, più congeniale optare per il rinnovo di Dybala rispetto che un rinnovo a Cristiano Ronaldo alle cifre attuali, perché le cifre attuali, Chiara, non sono sostenibili.
Siamo in collegamento col primo ospite di questa puntata di Cose di Calcio. Do il benvenuto al direttore di Tutto Juve, Massimo Pavan. Ciao Massimo.
Buon pomeriggio.
Salve, buongiorno a tutti.
Tu l'hai vista Elodie ieri sera? Entriamo subito così e iniziamo subito a parlare di calcio.
Sì, ho dato un'occhiata.
Vero, che occhiata, immagino.
Me la son persa, devo recuperare, dai.
Non potevo non dare un'occhiata.
No!
Era lì in TV, un'occhiata.
Certo, riempiva così magnificamente lo schermo che uno dice, perché devo cambiare proprio adesso? Fammi stare sti 5 minuti su Rai 1.
Ma sì, poi anche perché non è che... Il giorno prima no, avesse giocato la Juve, chiaramente uno doveva fare la scelta.
Certo.
Avrei scelto la partita. Però ieri non giocavano, insomma.
Cioè tra il Milan e Elodie, neanche... meglio Elodie.
O meglio tra il rigore del Milan.
Tra il Napoli ed Elodie, vince Elodie.
Vabbè, ma no, Napoli giocava prima, quindi a 18:30.
Ah, giusto,
quindi...
giusto, è vero.
Ma poi, poi comunque, alla fine magari quest'anno non è che gli altri li guardiamo più che altro per vedere se ci passano davanti oppure no. Però sì, diciamo che... avrebbe vinto a mani basse Elodie,
certo.
Rispetto al Mina, rispetto all'Inter, rispetto alla Juve no, io avevo guardato la Juve.
Ecco, a proposito di Juve, perché entriamo poi anche nel merito della programmazione sportiva, sulla base delle informazioni che filtrano, il matrimonio tra Paratici e la Juventus dovrebbe proseguire. Dal tuo punto di vista, Massimo, quali obiettivi sportivi si andrà a preporre Andrea Agnelli in vista appunto della programmazione sportiva dei prossimi anni, nella difficile gestione della prima grande era post-Covid, di fatto, perché la situazione è quella che è?
Beh, il buco economico di quest'anno, della prima semestrale, è abbastanza importante, quindi bisognerà andare a ragionare, se la situazione continua così, anche a ridiscutere eventuali contratti con i calciatori, perché poi penso che la base sia quella, quindi la diminuzione dei costi e della razionalizzazione degli stessi costi, a partire anche da Cristiano Ronaldo, stivo che parlavate prima. Diciamo che il rinnovo di Ronaldo è importante, però magari cifre che possono essere anche variabili in base alla situazione attuale, visto che non so chi è che te li può dare 30 milioni di euro.
Parli di un ridimensionamento, di un ritocco a ribasso del cachet per l'ultimo anno?
Si può anche andare a parlare di un... No, per il prossimo anno no, perché è contrattualizzato. L'anno dopo eventualmente si può andare a parlare di una base e poi andare a vedere anche come si evolve la situazione. Cioè se la situazione è ancora legata al Covid, chiaramente le basi devono essere diverse.
Però sai che cos'è, Massimo? Che la Juventus non cioè è difficile pensare che vada, aspetti la scadenza per un giocatore come Cristiano Ronaldo, che...
No, però si può sempre, comunque sul 2022 ormai è contabilizzato quello che c'è, cioè non è che gli si può chiedere di ridurre, però per l'anno dopo eventualmente un eventuale rinnovo si può condizionare, cioè si può porre una base e poi una base variabile che rimane quella, la base più bassa, se la situazione di emergenza persiste, oppure si ritorna a altri livelli se invece si ritorna a condizioni normali, quindi anche la Juventus tornerebbe a condizioni normali. Però questo è un discorso secondo me che bisogna fare con tutti i calciatori, perché
certo.
In questa situazione, insomma, penso che già nel prossimo sessione di mercato alcuni ingaggi come Douglas Costa si tenterà chiederlo,
esatto.
Sempre se qualcuno lo vuole, però poi altre operazioni alla Rabiot o alla Ramsey la vedo abbastanza difficili. Io preferisco molto di più operazioni alla McKennie, che alla fine il cartellino ti costa anche 30 milioni, però l'ingaggio è sicuramente più sostenibile, anche lo stesso giocatore è più eventualmente vendibile, anche se io non lo venderei mai dopo questa buona prima stagione. Però preferisco questa operazione alla Chiesa, anche alla Kulusevski, anche se alla fine è costato tanto, però è un classe 2000, quindi grande prospettiva. Quindi queste sono operazioni che mi convincono di più rispetto a parametri zero molto costosi che poi non è che si rivelino
che
così,
nascondono
così
sempre
efficaci.
Gli facciamo sentire la magagna, Massimo? Nascondono sempre che cosa? Questa cosa qua adesso.
Magagna, la magagna,
cioè,
la
magagna, il rischio magagna, c'è
sì. Inevitabilmente
è la sorpresina, insomma, che poi non è sempre una buona sorpresa, visto che ci stiamo avvicinando a Pasqua, no?
Sì, ma poi il problema di fondo sempre dei parametri zero è che siccome non paghi il prezzo del cartellino, l'ingaggio sale, l'ingaggio appunto è più elevato ed è il problema che ci si pone con Ramsey e con Rabiot. Ma nel caso specifico, no, a proposito dei rinnovi realistici, più pratici e più immediati, a che punto si è con Cuadrado?
Ma io penso che Cuadrado sia un giocatore che l'Evento assolutamente vuole rinnovare, però la priorità non penso sia lui, penso che sia magari più Dybala, che è un'operazione che l'Evento ha già imbastito e che deve assolutamente chiarire. Su Cuadrado penso che le parti si troveranno e se sta bene non vedo motivi per cui non continuare assieme, visto che il rendimento anche quest'anno comunque è stato assolutamente positivo. E l'importante è poi che le parti si trovino bene, ma non lo vedo lontano da Torino, insomma, se la Juventus gli farà l'offerta giusta non penso che ci saranno problemi. Più che altro bisognerà trovare la giusta dinamica per coprire quelle magagne di cui parlavate prima che si sono viste in sede di mercato, perché comunque manca un centrocampista, manca un esterno, ma purtroppo chi lo conosce bene, Frabotta, abbiamo visto anche la prestazione con lo Spezia, secondo me è ancora troppo acerbo,
sì.
e soffre in maniera veramente incredibile ogni partita, perché ha qualche carenza tecnica, con una difesa magari al completo va bene, però a volte se manca un giocatore, si trova una difesa un po' inedita, veramente va in difficoltà ed è per lui, secondo me non è l'ideale rimanere ancora a Torino, ma andare a fare un anno di esperienza, certo, in Serie A lo può aiutare. E poi una punta, la quarta punta, che è stato uno dei grandi errori di questa, dell'ultima campagna acquisti, di quella precedente, perché essere andati a Verona senza un attaccante di scorta da buttare lì anche nel secondo tempo è un grave difetto, che si è vista la differenza con, per esempio, contro lo Spezia, quando la Juventus ha potuto inserire Morata.
Sembra quasi incredibile, parlando di una squadra come la Juve, che non ci sia una quarta punta.
Ma anche l'anno scorso,
sì,
alla fine,
oh no.
No, soprattutto vedendo quei 28 milioni presi poi per Ken, vai a fin fine, vai a fare un calcolo,
non mettere il dito nella piaga,
ti faccio un calcolo economico: 7 milioni lordi, 7 milioni netti di Ramsey sono 14 lordi, quelli di Rabiot sono 14 lordi, non prendevi né uno né l'altro, ti tenevi Ken e alla fin fine non avevi fatto 0-0 ed avevi Ken in squadra, quindi sono valutazioni, questa è una valutazione oggettiva, soggettivamente forse in quel bilancio servivano i soldi della cessione.
Massimo Pavan di Tutto Juve, diamo uno sguardo anche alla classifica, c'è un Milan che ieri sera ha pareggiato, quindi aggiunge solo un punto sulla sua scala, l'Inter che deve giocare questa sera, Juventus ben ancorata al terzo posto, pari punti con l'Atalanta.
No, ma più che altro sai cos'è, Chiara? È corretto sostenere che tra Lazio e Porto la Juventus si gioca un po' il senso dell'intera stagione? Perché secondo me è una riflessione da fare, questa, Massimo.
Beh, allora, sicuramente la Juventus si gioca molto in ogni partita che gioca in campionato, perché comunque è in ritardo e non può più sbagliare, soprattutto se teniamo per buone le dichiarazioni di Pirlo e di altri componenti della rosa, che dicono che si punta ancora al campionato. Il campionato, appunto, non può più sbagliare. Se è vero come è vero che dicono puntiamo ancora lo scudetto, allora devi vincere tutte e cominciare a gufare in maniera importante a partire da Parma-Inter di stasera. Quindi non c'è altra alternativa,
no, certo,
perché anche se le vinci tutte arrivi a 4 punti, e quindi ne devono perdere altri 4, devi vincere lo scontro diretto almeno 3-0, quindi non ci sono altri vie d'uscita, quindi l'Inter deve perdere 4 punti, la Juventus deve vincere tutte, sempre considerando i nerazzurri sempre vincenti, però teniamo per buona questa cosa.
Deve perdere 4 punti, quindi una partita almeno una la deve perdere, una la deve pareggiare.
Che potrebbe capitare.
Oppure ne,
diciamo,
deve pareggiare 4, che per carità può succedere,
certo,
ci sono ancora 14,
sì,
13 partite.
Dai presupposti che la Juventus non ha vinto più di 3 partite consecutive, al momento la vedo un po' complicato, poi diciamo che se dalle prossime partite la Juventus si sveglia in maniera importante, cosa che potrebbe anche succedere,
certo,
non è detto. Io la Juventus, per esempio, con lo Spezia nel secondo tempo ha acceso la lampadina, hanno tutti giocato in maniera buona e giocano a folate, purtroppo hanno la continuità di prestazione, hanno delle folate importanti, commettono degli errori ingenui come con il Verona o come nelle altre partite di campionato che ti costano dei punti. Se aumentano il livello di attenzione, aumentano anche il livello di continuità di prestazione, a livello di rosa la Juventus non ha niente da invidiare a nessuno, secondo me. E poi anche un po' di fortuna sia sugli episodi arbitrali che sugli infortuni che quest'anno hanno colpito molto la squadra. Tornando al Porto, lì non la puoi sbagliare, perché vedendo il bilancio, se vai a casa già dagli ottavi, la situazione rimane come quella dell'anno scorso, quindi molto grave. Se invece superi il passaggio del turno, anche se non hai gli incassi poi da stadio, comunque hai dei begli incassi dai diritti televisivi e dal bonus del passaggio del turno, considerando poi che le altre due italiane sono in bilico, la Lazio è praticamente fuori, l'Atalanta si giocherà molto dopo un mezzo furto dell'andata, ha ancora possibilità intatte, però è comunque parte svantaggiata contro il Real, quindi se la Juventus fosse l'unica a passare il turno avrebbe un ulteriore bonus dai diritti TV, quindi da non trascurare.
Senti, un'ultima battuta.
Porto, fondamentale.
Un'ultima battuta in 30 secondi, ti chiedo velocissimo sul Milan, nelle ultime 5 partite ne ha pareggiata una, vinte 2, perse 2, è iniziata una flessione.
Sì.
Beh, il Milan diciamo non era accreditato di quello che ha fatto fino adesso, inizio stagione, quindi sta andando forse oltre i suoi limiti. E poi ricordiamoci anche che le squadre di Pioli sono anche squadre che sono molto discontinue, tutta la carriera di Pioli, se andate a vedere il rendimento anche nelle squadre precedenti, sia al Bologna, Fiorentina, Inter, hanno avuto buoni momenti ma anche momenti negativi. Quindi questo mi fa presupporre che comunque se Juventus deve fare la corsa su qualcuno per entrare in Champions, può fare tranquillamente sul Milan. Anche perché, non so, mi ricordo quello che sia il record di rigori ricevuti, siamo a 16, diciamo, se ne avessero, vi lascio con questa battuta, ne avessero dati 16 alla Juventus, sicuramente oggi avrebbero fatto partire una inchiesta sicuramente parlamentare, però probabilmente di fianco al
possibile
per il decreto per la zona rosa, ci sarebbe stato anche un decreto per non dare più rigori.
Sì.
Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve, grazie, ci sentiamo la prossima settimana.
Buon lavoro, Massimo.
Grazie a voi.
Sono le 13:30.
Passata mezz'ora.
Vedi, siamo in mood Sanremo. Dai.
Giusto in questo momento. 340-5425-324, continuate a scriverci.
Il bello della diretta.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Alle 13:34 ben trovati in onda con Luca Cavallero, Chiara Papanicolaou e tanti messaggi. Abbiamo detto che saremmo ripartiti proprio da voi e così è. Gamba tesa l'avvocato difensore di Paratici. Ci scrive, dovete perdonarmi, ma non riesco a sentire parlare male di Paratici, non riesco più a sentire parlare male di Paratici. Spiego il perché.
Sì.
Paratici si è trovato in un mare di guai lasciati dal signor Marotta, non potendosi liberare dalle zavorre lasciate con rinnovi faraonici da De Sciglio, Rugani, Alexandro, che dire, Higuain, Douglas Costa, Bernardeschi, viene criticato per Rabiot e Ramsey, entrambi presi a parametro zero, dimenticando il fatto che sono ancora oggi, che sono due nazionali, uno francese e l'altro gallese, che Rabiot è stato tolto al Barcellona. Ora parlo del vostro Conte, nostro Conte.
Del nostro,
Conte,
dei nostri Conte, conti forse, perché del nostro Conte.
Conte Antonio?
Conte Antonio,
Conte Giuseppe?
Ma Conte Giuseppe è impegnato in altre avventure, quindi.
Cioè Conte è un cognome abusato in questo
Vero.
Periodo in Italia.
Dutch.
Il vostro Conte, posti. Il quale si vanta di aver battuto la Juve, mezza
sì?
Juve, causa Covid.
Sì?
Non dice niente che è stato eliminato dopo pochi giorni in un duplice confronto da un esordiente.
Lo senti tu, Conte, Luca? Lo sento mio, dipende dai punti di vista. Lo sento più mio dopo la partita che ho visto, no? Dal vivo di Coppa Italia, questo 0-0 che l'ha eliminato. Ma al di là di questo, allora, per quanto riguarda Paratici, ragazzi, il discorso noi l'abbiamo fatto fin dall'inizio. Allora, da un punto di vista della parte sportiva, sfido chiunque nel 2020 ad aver fatto un mercato decente in Italia, tralasciando quelli che avevano liquidità residua. Per quanto riguarda i conti, ragazzi, sono tutti messi male. Adesso fa grande clamore la situazione finanziaria della Juventus, ma andiamo un po' a vedere la situazione finanziaria dell'Inter, di cui non parla nessuno, che sono in ritardo con gli stipendi, che Zhang non si sa se vuole
vende,
cedere
vende.
Ecco, possibile,
è stata fatta una proposta da 800 milioni,
vedi,
dal fondo londinese BC Partners.
Beh, di fondi che si vanno ad appropriare delle società di calcio. Se questo è il futuro, ragazzi, io alzo le mani. Preferisco una famiglia che investa dei soldi su un progetto anche poi di attaccamento affettivo come la famiglia Agnelli, che è l'unica grande famiglia italiana col fondo Exor a presiedere ancora una società di calcio di ampio raggio e di ampio rilievo. Detto questo, sfido chiunque a far mercato bene in una situazione di questo tipo. Sono favorevole alla permanenza di Paratici in virtù del fatto che un manager va valutato al massimo delle sue forze, perché è vero che poi un manager lo puoi anche valutare nelle difficoltà, però se non c'è liquidità non puoi fare nulla di che. Detto questo, Paratici ha fatto anche degli errori, questo va anche detto, perché la rosa della Juventus, a differenza di quello che lui dice, non è completa, Chiara. Non è completa, manca un terzino sinistro di ruolo, perché c'è il solo Alessandro terzino sinistro di ruolo. Poi se Bernardeschi all'improvviso lo riscopriamo terzino, siamo tutti contenti, però un terzino sinistro alternativo ad Alessandro manca. L'esperimento Frabotta secondo me è fallito, e lo dico con grande rammarico, perché Frabotta non è un giocatore da Juventus. O meglio,
sostieni sempre i giovani.
Io che sostengo
vale
sempre
da parte
i giovani.
Tua.
Io che sostengo sempre i giovani. Non è un giocatore da top partite con la Juventus. Se io devo giocare in Champions League qualsiasi partita e Alessandro mi si fa male nel riscaldamento come gli è successo a De Ligt, esatto. Se subentra Frabotta in quella circostanza, io sono scettico, sono più intimorito. Sono intimorito dal giocarmi, per esempio, uno Juventus Porto con Frabotta titolare. Con tutte le attenuanti del caso per questo giocatore che può crescere e migliorare. Quindi, rosa incompleta sotto quell'aspetto e rosa anche completa in attacco, ragazzi. Rosa incompleta anche in attacco. Perché con Morata, che ha avuto questo virus e ha avuto tutti quanti i problemi che lo hanno martoriato nell'ultimo periodo, ragazzi, Pirlo è stato costretto ad adattare Kulusevski. Per quanto Kulusevski abbia dato il massimo, per quanto Kulusevski veramente si sia sbattuto e ci abbia messo tanto impegno, non è un attaccante. Quindi un attaccante alternativo, una prima punta, un centravanti nel caso specifico, sarebbe servito come, Chiara. Questo va detto, questo bisogna metterlo in evidenza. Paratici quindi sì alla sua permanenza, perché siamo curiosi di vederlo, però qualche errore l'ha fatto. E aggiungo, le zavorre di Marotta, però ragazzi, allora, non per far l'avvocato del diavolo, ma quando Marotta è andata a rinnovare Khedira, per fare un esempio, nel settembre del 2018, lo ha fatto, e diciamolo fuori dai denti, in virtù di una richiesta specifica dell'allora allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, con il quale nel settembre del 2018 sembrava si dovesse continuare. Quindi si è cercato di mettere nelle condizioni l'allenatore dell'epoca, che chiedeva esplicitamente il rinnovo di Khedira, si è cercato di metterlo nelle migliori condizioni, per fare l'esempio di una famosa zavorra che poi si è portato dietro. Idem per Mandzukic, ragazzi, se vi riferite a quel caso, no, specifico delle zavorre. E poi arrivo anche a dire, è vero che Marotta era al di sopra di Paratici nelle gerarchie, ma volete forse farmi credere che dal 2011 al 2018 Paratici non abbia detto neanche beh? Le decisioni si prendono collegialmente, i due massimi dirigenti, quelli che facevano la parte sportiva, erano Marotta e Paratici, quindi anche Paratici all'epoca aveva voce in capitolo. Per cui parlare di zavorre di Marotta, è vero, Marotta anche ha fatto i suoi errori e ne ha fatti tantissimi, ci mancherebbe. Però quando andiamo a parlare di errori di Marotta, di zavorre, ragazzi, c'era anche Paratici, eh? Paratici era alle sue spalle e qualche cosina ogni tanto la diceva.
Sentiamo anche i vostri vocali.
Arrivano.
Buongiorno a tutti. Scusate, in merito al discorso di Dybala, è l'unico vero campione che può giocare nella Juve, anche se inspiegabilmente è sempre infortunato. Ci credo poco. Gli altri calciatori, a partire da Ronaldo, per lo stipendio che prendono, a fine anno dovrebbero restituire qualcosa alla Juve. Grazie a tutti.
Beh, questo è un discorso
compreso,
sai,
Ronaldo.
Classico,
allora,
il classico, i giocatori devono restituire parte del loro stipendio, è un classico. Come l'hai sentito Bassetti che cosa ha detto a Tutto Sport?
Bassetti, il direttore
detto,
sanitario.
Lo so che qua se ti vado a toccare ti tocco nel profondo, con detto, quello che ha detto.
Dimmi.
Ha detto la soluzione per evitare situazioni come quella di Lazio Tor, di Juve Napoli.
Sì, vaccinare
tieniti
i calciatori.
Forte, vaccinare tutti i calciatori.
First reaction, shock.
esatto. First reaction, shock, quella di Chiara Papanicolaou.
Lui è un grande
lo
tifoso
sapevo.
Del Genoa, evidentemente. Possibile. Sì, no, lo leggevo. Ci tiene davvero tanto. Ma non lo so, possiamo farle rientrare nelle categorie a rischio, quella dei calciatori?
Ah beh, allora dai, non
come
per
i
fare
medici,
populisti. Mi
come
sembra
i paramedici.
Ci siano categorie un po' più a rischio, dai. Amico mio Bassetti.
Ma vabbè, no, adesso voglio leggere il messaggio di Alberto da Carmagnola. Attenzione, perché lui, secondo me, lo fa apposta.
Sì.
Lo fa apposta. Perché è sempre lui, Alberto, sei sempre tu, dalla terra dei Purun. Buongiorno ragazzi, sì. Mi auguro non arrivi il rinnovo di Ronaldo. Costa come l'ingaggio di Lukaku, più quello di Ibra, più quello di Immobile e quello di Mertens messi assieme. E non vale come uno solo di loro.
Vabbè, e allora? Dai, che cattivo che sei, amico mio. No, allora, sul rinnovo di Ronaldo io mi sono
Alberto,
espresso.
Alberto, mi stai troppo simpatico. Lui ce l'ha proprio con Ronaldo,
lo
ci scrive sempre.
Con Ronaldo e non con Bassetti. Con Bassetti io ho visto dei commenti su Facebook in tanti, diciamo che erano in linea con la tua opinione, no? Riguardo al fatto che i calciatori non fossero forse la prima categoria a rischio. No. E lo diciamo da Radio di Calcio, perché poi bisogna essere obiettivi. Allora, su Ronaldo il discorso è ben preciso. Non voglio ripetermi, però al momento indispensabile, Chiara. È indispensabile, sta trascinando la Juventus a suon di gol e questo non lo si può mettere in discussione. In prospettiva delle valutazioni vanno fatte, dipenderà molto dalla situazione finanziaria e dipenderà molto da quanto l'azienda CR7, o meglio, di quanto l'azienda CR7 sia disposta a venire incontro alle esigenze finanziarie della Juventus. Logico è che ad oggi, se si dovesse rinnovare Ronaldo il 4 marzo del 2021 alle ore 13.43, diventa estremamente complicato pensare di rinnovarlo a quelle cifre. Una soluzione va trovata, io credo, e secondo me infatti sarà un tormentone che ci appassionerà per i prossimi mesi, io credo che la Juventus non arriverà con Ronaldo in scadenza, ma nemmeno con Dybala in scadenza. La Juventus non è che arriva con propri tesserati in scadenza, o rinnova o ci si separa prima. Secondo me è una soluzione, una situazione, una condizione che si affronterà di qui a poco.
Ciao ragazzi, Michele da San Maurizio. Analizzo la stagione della Juve: 14 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte, miglior difesa, squadra falcidiata da infortuni e progetto nuovo con un neo allenatore in tutti i sensi. Terzo posto, ma che cosa critichiamo? Che ne pensate?
Beh, però ha ragione il nostro amico da San Maurizio.
Ha ragione, sì.
Ha ragione, perché io voglio fare un'osservazione. Quando in un colpo solo, pronti via, nella stessa stagione vanno via Matuidi e Khedira, che spesso noi abbiamo anche criticato, nell'epoca Allegri, quante volte li abbiamo criticati? Anche l'anno scorso con Sarri. Ragazzi, però erano due punti fermi della Juventus del precedente quinquennio, quindi due pilastri che se ne vanno. Non è così scontato ricominciare da zero. Anche lo stesso Mandzukic che è risalente alla scorsa stagione, però se ne vanno via giocatori di un certo spessore, capito che cosa intendo, Chiara? Quindi la transizione, o meglio la costruzione, è normale che preveda un certo periodo di adattamento. Certo è che quando si è alla Juventus bisogna ridurre l'errore al minimo e lo score delle 3 sconfitte effettivamente fa riflettere. Ma più che altro per come maturano le sconfitte, perché quella del Dodragao di Oporto, per fare un caso specifico di una sconfitta che la Juventus ha subito recentemente, era una sconfitta evitabile. Sono più propenso ad accettare una sconfitta come quella di San Siro contro l'Inter, che lì proprio, sai, stecchi la partita. Ma partite che puoi vincere, che perdi, lì poi è un problema. E non c'è costruzione o transizione che tenga.
Ma adesso basta parlare di calcio. Basta.
Dai,
così. Fin troppo. Adesso parliamo di musica. Andiamo all'Ariston.
Diamo la linea
musica
al nostro maestro, inviato da Sanremo, Antonio Paolino.
Eccolo.
Ma non c'è lo sponsor.
Attenzione,
abbiamo lo sponsor.
Niente, si alza le mani.
Lo mettiamo. No, ma soprattutto no. C'è un annuncio diverso, un annuncio nuovo. Ah. Doveva essere quello del presentatore. Faglielo presentare Sanremo, scusami. Rifacciamo.
Rifacciamo. Era una prova.
Prendi quello in cui presenta. Ce l'hai?
Arriva.
Le 13:45, basta parlare di calcio.
Anche la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Presenta Antonio Paolino.
Eccolo Antonio Paolino. Presenta proprio Antonio Paolino.
Ciao.
Non ci credevate, sempre il mare. Pensavate magari fossi da qualche altra parte.
E invece sei proprio fuori dall'Ariston. Bravo, vediamo.
Sì, sono fuori dall'Ariston. Se passa Orietta Berti, perché devo farmi fare l'autografo per mia mamma, vi pregherei. Io sto aspettando Bugo. Lo sai che è 2 anni che cerco di trovare il suo numero di telefono. Oggi dovrei riuscire nella mission, cioè dovrei anche forse incrociarlo nella nostra sede televisiva, radiofonica televisiva, essendo fuori, non essendo nella consueta postazione, oggi, seppur tamponato, il vostro direttore negativo deve mantenere.
Quanti tamponi hai già fatto?
Tre. Superati tutti e tre, un po' come quando andavo bene a scuola.
Più di un
calciatore. Detto questo, ragazzi,
sì?
Intanto diamo qualche notizia. Vi manderò il video dello yacht di Ibrahimovic. 20 milioni di euro. Ma non so se rendo l'idea,
è costa. Suo? È suo o è in affitto?
Sì.
Non ho capito.
No, 20 milioni di euro. È suo, ah, della è suo. Sua della società di gestione. Okay. Mi capite bene, perché io ho qualche problema a sentirmi così. Nelle vicinanze, da ieri, c'è anche, attenzione a quello che vi sto dicendo, lo yacht proprio a fianco, e vi manderò sì. al nostro inviato, intanto qui passano le colleghe di tutte le emittenti, perché c'è un po' di pubblico, vedete che c'è un po' di gente, un po' di normalità, sì. Ve lo faccio vedere, poi vi presento anche la mia collega con cui mi sto adoperando in questa trasferta sanremese. C'è anche, ti vuoi far vedere? Sei uno, ciao.
Ciao.
La gente non questi, loro sono gli la coppa dei tecnici radiofonici, no? Quelli che viaggiano e aspettano i giornalisti. A fianco c'è lo yacht, attenzione, di Alessandro Del Piero. Non è un habitat, vi manderò le immagini, un grosso numero 10. Non riporta a ADP, che è il suo logo, il suo marchio di fabbrica, ma c'è un numero 10, ci hanno detto gli armatori, quelli ben informati, che c'è anche lo yacht di Alessandro Del Piero, che normalmente è qui a Sanremo, non Alessandro Del Piero, il suo yacht un po' più semplice,
perché qualche giorno
ma il valore commerciale è elevato.
Qualche giorno fa Del Piero ha postato una foto su Instagram in cui era a bordo di un aereo e diceva Italia sto arrivando, quindi è possibile che
Italia
sia
sto arrivando.
Magari sbarca,
che lo stiano preparando.
Okay.
Ragazzi, come vedete anche il Festival della Canzone ci riporta un po' a noi sportivi, a notizie che riguardano il mondo del calcio.
Senti,
sì,
domanda clou. L'hai vista?
Poi parliamo di calcio, dai. Sì, vabbè, io di musica non ne posso più, ma è un festival noioso.
Ma come non è?
Se non ci ma è un bruttissimo festival. È televisivo con dei boom, con ascolti bassissimi. Meglio una partita di calcio, come dice Chiara, una partita in più. Mettiamo la Champions durante il Festival di Sanremo. Lanciamo qualche polemica. Non sto scherzando. C'è un sintomo negativo da parte dei critici musicali, io ne ho intervistato uno questa mattina, siamo ad oggi meno 11% di share. Forse la pandemia, sicuramente, ma il ragionamento che si faceva, lo dico seriamente, era il calcio annoia, il calcio non annoia, neanche la musica, neanche l'arte annoia, però pensare che un prodotto possa far lievitare in pandemia gli ascolti televisivi, al momento come ragionamento è bloccato.
Senti, l'hai vista Elodie? Così tanto per restare
e oggi il tormentone è quello, Elodie.
Io oggi chiedo a Elodie. Tutti se hanno visto Elodie.
No, non ho visto Elodie, sono blindatissimi, qualche non posso neanche svelare i nomi. Noi pranziamo e ceniamo in un hotel. Per questioni di sicurezza, perché comunque la popolazione prova a continuare ad andare avanti, a mantenere una pseudo normalità, per non farli avvicinare nei locali, non si sa negli alberghi, non si sa neanche dove risiedono. Morale della favola, ce ne sono alcuni dove noi andiamo a pranzare, e di questo tra questi non c'è Elodie. Io oggi dovrei riuscire a incontrare il gobbissimo Bugo, che voi ben conoscete. No, non l'ho vista. Per me questo festival è il festival della rinascita, è il festival che verrà ricordato, e sono serio, lo sapete e certo. Mi conoscete, che dovrà che verrà ricordato per il momento che stiamo vivendo, che sta faticando a decollare, perché manca il sorriso in tutti noi. Ci provano molto bene i conduttori, gli organizzatori che hanno provato a realizzare un prodotto che al momento, per certi versi, mi dicono i critici, sta un po' deludendo. Però ci auguriamo che i numeri e la situazione possa migliorare. Mettiamo una partita di Champions, dai, una partita in più di campionato.
Beh, c'è stato il turno infrasettimanale, sì.
Come?
Giorni.
Turno
Atalanta.
Ci vorrebbe, scusi?
Atalanta.
Ah, ci vorrebbe l'Atalanta. Wow, una signora che vuole parlare di calcio. Guarda, mi è passata, mi ha ascoltato, ho visto che mi guardava malissimo. Buongiorno, siamo in compagnia di...
Alda
mi ha detto sì, una partita dell'Atalanta, complimenti alla sua.
Abito qui a Sanremo, ma sono di Bergamo.
Ah, abita a Sanremo, ma è di Bergamo e segue l'Atalanta. Esatto. E ci vediamo, io sono juventino, signora, ci vediamo in finale di Coppa Italia. Suo figlio, me lo saluti. Va bene, come vedete, il bello della diretta.
Alda da Sanremo, originaria di Bergamo. Allora, questa sera
gioca
la Lazio.
Volevo farvi conoscere, guardate, il bello della diretta. Guardate, sono vicino ad un'attrice. Che non segue il calcio.
No,
purtroppo
non
segue
non
il calcio.
È vero, seguo il calcio.
Segue il calcio.
Che con la mascherina non riconosciamo, però.
Eh no.
Io che seguivo i suoi programmi, puoi ricordarci? Tanto noi siamo tamponati, lavoriamo insieme, allora abbassiamo un po', guarda che live. Dicono che non... Dove l'avete vista? La riconoscete?
Sì, aspetta.
Vagamente.
Sì. L'eredità sì. La seguivate?
Ma certo, l'eredità sì.
Ti presento le mie colleghe, quelle...
Colleghi. No, colleghi.
Facciamo un remix.
Fino a prova
Luca e molto piacere. Chiara Papanicolao.
Ciao!
E qui dai, dici un po' di te, dici un po' di te.
Che cosa faccio?
Cosa hai fatto?
No.
Dai, fai ingelosire la mia cosa.
Che rosichiamo, dai.
Per quale squadra tifo?
Dai, dici per quale squadra tifo.
Per l'Avellino.
Ecco, e con questo riprendo la linea per dirvi, i tecnici non seguono il calcio. Ho dovuto trovare la signora di Sanremo che tifa Atalanta, lei segue l'Avellino come io seguo il basket americano. Va bene, questo è un po' di ottimismo e di sorrisi che portiamo e che portiamo anche a voi di Radio Bianconera.
Senti,
parliamo
torniamo.
Di calcio, parliamo
sì.
di Juve?
Sì,
dai, parliamo
di
Juve perché certe cose vanno dette. Direttore, McKennie finalmente a titolo definitivo della Juventus. Quando si va a parlare di Paratici bisogna anche mettere in evidenza gli aspetti positivi. Questo McKennie è definitivamente bianconero al 100%. Questa è una bella notizia.
Guarda, so che i tifosi bianconeri su questo tema non si dividono e quindi vuol dire che fortunatamente questo è stato un acquisto azzeccato. Ci sono state fatte delle valutazioni, l'abbiamo considerato un po' un azzardo magari all'inizio. Intanto mi sposto perché sennò mi lasciano al prossimo passaggio del nostro pulmino che ci riporterà in hotel e dico... Sono contento perché è un giocatore che si vede, che vuole meritarsi, che ha cercato di meritarsi la maglia della Juventus e se l'è guadagnata. Qualcuno tra i critici cosa dice? È stato facile guadagnarselo in questo centrocampo? Hanno, chi la pensa così, ha anche parzialmente ragione. Però per impegno, per rendimento, per costanza e per quanto io sappia, seppur a distanza, la rassegna stampa mattutina la ricerca di informazioni legate alla nostra squadra non mancano, mi portano a confermare che non sia anche lui nelle migliori condizioni, l'abbiamo visto un po' affaticato, c'è un leggero problema all'anca, ma timbra sempre il cartellino delle sue presenze,
certo.
Con buone prestazioni, ma è una Juventus che deve farsi trovare pronta in questi due esami importanti tra Lazio e Porto, capiremo molto di più della nostra squadra.
Antonio, ieri il Milan ha pareggiato, questa sera dovrà giocare l'Inter, quindi...
Sì, ho provato a ragionare con degli amici, intanto sto andando dietro l'Ariston e quindi per la nostra Papanicolaou, che sa benissimo che in questa piazza ha anche lavorato, questa è la zona tamponi per tutti i dipendenti della RAI.
Però...
Pensate come cambia il festival e guardate alle mie spalle solo forze dell'ordine,
certo.
Quando questa piazza era bene o male piena di appassionati, di musica e comunque
curiosi,
e comunque di curiosi. E il Milan, sì, non l'ho seguita, ero impegnato, 97esimo un rigore, ho visto che c'era, però al 97esimo a volte le partite sono già terminate.
Certo, è così quindi, solitamente, infatti Gotti si è arrabbiato, Chiara, e ha fatto bene secondo me si è arrabbiato, perché è l'ennesimo rigore per il Milan, dai, però tornando alla Juventus, secondo te le scelte di Pirlo saranno improntate in ottica Porto contro la Lazio? Di quel poco che può scegliere, perché praticamente è martoriato dagli infortuni, c'è ottimismo per De Ligt e per Cuadrado, però insomma bisogna anche pensare al fatto che col Porto devi rimontare, Antonio.
Ma ripeto, la Lazio arriva da un turno saltato e anche lì la cosa mi fa abbastanza sorridere, non vedo una Lazio favorita da questa decisione, ci mancherebbe, come vedete per fare 5 metri ho dovuto girare tutto attorno all'Ariston e oggi hanno rimesso le transenne,
si fa sport.
Intanto vi faccio questo racconto, io penso che la Juve o qualsiasi squadra sarebbe concentrata come lo è la Juventus sull'appuntamento di Champions. C'è una partita prima con la Lazio, bisogna per arrivare pronti, determinati col Porto, devi certamente fare una prestazione eccellente con la Lazio. Le decisioni saranno vincolanti, ma in questo momento troppi ragionamenti neanche Pirlo li potrà fare.
È vero, è vero. Questo è assolutamente vero. Ti chiedo anche che cosa pensi, insomma, del discorso rinnovi, perché noi abbiamo parlato di Ronaldo e di Dybala, però quello più immediato e più pratico sembra quello di Cuadrado, Antonio. Sembra che si sia più vicini per questo discorso qui, di fatto.
Guarda, forse sto imparando troppo dai critici musicali e molti li sto interpellando anche solo telefonicamente per aggiornarmi di una materia che loro conoscono meglio. Sicuramente ne sono anch'io un po' appassionato, non tanto al Festival di Sanremo, ma alla musica e di tutti gli eventi che ci sono attorno. È anche il rinnovo più facile da fare, cioè diciamocelo chiaramente. Quello di Dybala è abbastanza complicato e da quanto so in questo momento è vincolato dalla ripresa dell'attività agonistica e sul campo proprio di Dybala. Cioè l'abbiamo visto, mi ha fatto piacere di vederlo in tribuna nel corso della partita con la SPAL, un Dybala che si è alzato, che ha applaudito la squadra nel momento del vantaggio, perché non era facile, eravamo già attorno al 60esimo, la Juventus era ancora sullo 0-0, vederlo al fianco della squadra mi sembra un'apertura importante, un'immagine importante, non preparata, non studiata. Sta meglio, chiaramente meglio non rischiarlo fino magari a quando sarà possibile farlo. Io adesso non riesco a far previsioni onestamente se potrà essere già della partita con la Lazio o quantomeno assaporare il campo per essere pronto per il Porro. Magari tutto prematuro quello che sto dicendo, ma fondamentalmente c'è un'apertura mentale, mi dicono i ben informati, i nostri informatori, gli informatori di Radio Bianconera, per sapere che quando rientrerà in campo è perché starà bene, perché vorrà dimostrare tutto quello che è capace a fare e quello che la squadra gli potrà concedere di fare, e soprattutto aprire così ad una trattativa che in questo momento sembra più lunga ma anche un po' più semplice, certo, rispetto al passato. Ma certamente tra Cuadrado e Dybala io penso che quella con Cuadrado, anche per una questione anagrafica, sia già lì con una firma in bianco da parte del colombiano.
Antonio, noi ti salutiamo, grazie.
Di
a
già,
domani.
Intanto
sì,
vi faccio vedere la macchina che mi è venuta a prendere, guardate che.
Beh,
guardate,
ma fantastico!
Abbiamo una canzone.
Con i grandi cantanti, qui siamo all'Hotel Globo di Sanremo, per dire, anche i cantanti una volta scendevano qui, io le aspettavo per intervistarli, adesso
niente,
ho il mio autista.
Adesso intervisti.
Salutiamolo.
Che onore.
Intervisti un poliziotto, eh? Eventualmente abbiamo una canzone.
Vado, come i grandi calciatori.
Aspetta, abbiamo una canzone da farti sentire, sentiamo.
Fatemi sentire la canzone, intanto salgo come facevano.
Vai,
come
vai,
fanno
sì.
Anche Ibrahim ci è andato via così dal porto. Vai, ci sono i tifosi, ci sono i miei fan,
sentiamo.
Il tecnico di prima, però segue il calcio.
Di Papa Nicolau, dirige il maestro Moroni, canta Antonio Paolino.
Ah, quindi canto anche.
Ritornerò in ginocchio da te.
Cara, faccio
standing ovation. Bravissimo Manuel.
Non ti sentiamo più. Ciao, ci
ciao,
sta
Antonio.
Salutando, vediamo che capiamo il labiale, ma non lo sentiamo più, è saltato il collegamento all'ultimo momento.
Certo,
grazie al nostro direttore Antonio Paolino, che appena si conclude Sanremo
tornerà,
quindi dalla prossima settimana lo ritroverete in mia compagnia in Cose di Calcio come sempre. Questa è Radio Bianconera, arrivano le news, poi ancora i vostri messaggi e poi ancora tanti ospiti.
Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
Cose di Calcio.
Le 14 e 6 minuti, la seconda ora di Cose di Calcio, siete sempre in compagnia di Luca e Chiara.
E rieccoci qui.
Bentrovati. I vostri messaggi al 340-5425-324. Ma cos'è successo ieri tra Napoli e Sassuolo?
È successo di tutto. Hanno dato, pensa un po', hanno assegnato tanti rigori quanti ne assegnano in una partita, questo. Quanti ne assegnano alla Juventus in tutta una stagione. Ossia tre rigori, una partita. Poi, visto che noi andiamo sempre a criticare casa Juventus, se andiamo a guardare dai nostri amici del Napoli, del lungimirantissimo presidente De Laurentiis, mi sembra che abbia una bella gatta da pelare con Insigne. Perché mi è sembrato un Insigne un po' stizzito, no? Poi De Zerbi ha sbagliato i cambi, quindi per certi aspetti si stava anche rompendo le uova nel paniere. Sassuolo che è riuscito a pareggiare last minute. Però ragazzi, diciamolo con grande onestà, andiamo a guardare in casa dei nostri avversari, perché se noi siamo messi male, perché se noi siamo in crisi, voglio vedere gli altri contendenti, no? Gli altri contendenti. C'è un Milan che è in caduta libera, una Roma che su 24 punti disponibili negli scontri diretti ne ha ottenuti soltanto 3, ha vinto soltanto una partita, una Lazio che è ballerina, l'unica che viaggia a ritmo spedito per ora è l'Inter, ma ripeto, staremmo a vedere, perché qui ogni volta che deve giocare l'Inter sembra che l'Inter abbia già vinto prima della partita. Allora, oggi è il 4 di marzo, l'Inter dovrà giocare contro il Parma stasera. Certo, l'Inter è favorita sulla carta, ma vogliamo aspettare che queste partite si giochino? Perché altrimenti, se l'Inter ha già vinto senza giocare le partite, si pone poi anche un problema psicologico. Se si fa credere all'intero sistema, no? Se si fa credere ai tifosi della Juve, ai tifosi e ai appassionati di calcio in generale, che l'Inter è già campione d'Italia, alla fine, a furia che tu dici una cosa, poi può diventare anche vera.
Anche perché
hai visto che
a furia di dire che tanto il Milan non avrebbe vinto lo scudetto, e i tifosi, qualche tifoso te qualche settimana fa ancora diceva intanto però si dice, poi finisce che anche lo stesso tifoso alla fine poi ci crede, a forza di sentirsi dire tanto il Milan non vince, e tanto il Milan adesso è secondo.
No, ma io, ragazzi, del Milan ero convinto, mi sono preso un sacco di critiche anche qua durante Up and Down, io dicevo che il Milan non era favorito per lo scudetto, e secondo me sai quando hanno perso il campionato, con Ibrahimovic a Sanremo in questa settimana clou. Poi, ironia della sorte, vuole che lui contro
adesso
la Roma
si sia
infortunato.
Adesso tutte le colpe su Ibra, secondo te?
Secondo me Chiara poteva essere gestita diversamente, dai. Poi non entro nel merito di quello che è accaduto, però mi sembra un po' ridicolo che il Milan, non voglio ritornare su questo discorso qui, ne hanno già straparlato tanti, quindi anche io non voglio unirmi alla coda di quelli che ne hanno parlato e straparlato. Però, ok che magari era un gentleman agreement sottoscritto prima, ma non voglio credere che il Milan non abbia la forza negoziale di poter dire la sua nel merito, rispetto a un proprio tesserato che salta delle partite, degli allenamenti, perché va a Sanremo. Poi è infortunato, casualmente, contro la Roma si è fatto male, quindi avrebbe comunque saltato queste partite. Però insomma, il Milan, anche in questo, il Milan proprio come società perde. È il grande sconfitto di questa battaglia qui. Detto questo, perché io metto le mani avanti sull'Inter? Perché Conte, ragazzi, ha un modo di allenare viscerale. Conte fa all-in, è un po' come quando nella vita ti concentri solo su una cosa e non vari. Conte si è concentrato solo su una cosa, questa cosa si chiama scudetto, ha compattato tutto quanto l'ambiente inteso come gruppo squadra verso lo scudetto, però ragazzi è una polveriera, perché l'ultimo che ha fatto così, sai chi è? Uno che la Juventus paga ancora, ossia Maurizio Sarri. Nel 2018 Sarri fece all-in sullo scudetto, all'epoca si parlava di patto in casa Napoli per lo scudetto, poi hanno perso una partita e sono andati nel pallone. Io adesso non è che sto qui a rosicare nei confronti dell'Inter che è primo in classifica. Io l'ho sempre detto, se l'Inter dovesse vincere lo scudetto, io personalmente riconoscerò tutti quanti i meriti del caso all'Inter. Però ragazzi, aspettiamo che lo vinca, perché se no veramente qua mi sembra di essere sbarcato su un altro pianeta. Se l'Inter vincerà il campionato, li applaudiremo. Voglio vedere però l'Inter non appena una partita la steccherà, perché inevitabilmente l'Inter una partita... Andrà per forza a disputarla male. Non è sempre domenica, non è sempre Natale, non è sempre domenica, sì, perché si gioca sempre nel weekend, però non è sempre Natale. Inevitabilmente prima o poi l'Inter dovrà affrontare una situazione angusta, e io aspetto lì Conte al varco, voglio vedere come Conte gestirà quel momento.
Massimo da Milano: con la Lazio dobbiamo vincere, non voglio vedere niente di diverso, anche perché Conte all'Inter sta facendo la stessa cosa che ha fatto con noi, e come rosa è un Inter più forte rispetto a quella Juve. Poi Lorenzo da Macerata: buongiorno ragazzi, ieri vedendo Milan Udinese, due giocatori su tutti, De Paul alla Juve a centrocampo sarebbe il top, Llorente no. Un rimpianto a gennaio, guarda.
Sì. Batti le mani, abbatti questo spettro llorentiano.
Llorente all'Udinese, c'era un passo da Torino.
Era un passo da Torino,
abbi
è stato
pazienza.
Un passo dalla Spezia,
hai
stato
ragione.
Un passo da tante realtà.
Lorenzo, la penso esattamente come te.
Llorente
a Torino
la prima
tutta la
punta
vita.
Ci sarebbe, sì. No,
ieri è entrato e ha preso tutte le palle lanciate verso di lui, sarebbe servito secondo me, anche secondo me.
È vero ragazzi, una prima punta,
anche secondo
però sai
me.
Qual è il problema allora su Llorente? Io anche ero favorevole al ritorno di Llorente, o comunque un prototipo di quel tipo lì, cioè una prima
sì,
punta
uno,
come
anche
Llorente.
Uno che gli assomigli, cioè a me andava
bene.
Ah,
dici da un punto di vista proprio meramente estetico, eluso tutto quanto quell'aspetto, meramente estetico. Ho eluso tutto quanto quell'aspetto lì, ho detto mamma mia Chiara che appassionata di Llorente calcisticamente parlando, invece
sì calcisticamente
sempre il calcio prioritario. No, però a parte tutto, Che cosa era successo nell'ultimo anno di Juventus di Llorente? Morata era il vice di Llorente. Se Llorente fosse nuovamente tornato alla Juventus, non so quanto, perché allora è vero, Llorente è molto intelligente, dice non sono più quello di 6 anni fa, perché lui si è andato via alla Juventus 6 anni fa. Non so però quanto lui avrebbe accettato che quello a cui ha fatto da chioccia gli giocasse davanti e lui dovesse stare sempre in panchina. Io credo che Llorente abbia anteposto la sua voglia di giocare. Per questo alla fine poi ha accettato l'Udinese tra le mille proposte che gli sono arrivate. Però sì, è vero, io rimpiango molto di più Llorente rispetto a De Paul. Secondo me De Paul non ci sarebbe servito. Secondo me quel giocatore De Paul che ogni stagione se ne parla bene, ogni stagione se ne deve andare, ogni stagione è quella buona, poi alla fine non lo prende nessuno. Io non credo che alla Juventus servirebbe De Paul, piuttosto alla Juventus servirebbe un centrocampista che sappia impostare, che abbia una visione di gioco preponderante, che sappia comunque anche dare velocità alla circolazione del pallone, perché sta palla chiara circola troppo lenta in alcuni frangenti della partita, eh. Certe volte veramente abbiamo centrocampisti che toccano il pallone, si guardano davanti, sono pressati, hanno paura e tornano indietro. Ci serve più velocità di pensiero, secondo me. Un centrocampista, diciamo, più alla Pirlo, per certi aspetti, ci sarebbe più congeniale. Ma sai che ti dico? Ce l'abbiamo in casa. Perché senza Arthur, quel ruolo lì, secondo me, lo può fare Fagioli senza problemi.
Ciao a tutti, sarà perché vivo in Spagna da tanto tempo, ma come si fa a criticare CR7? Guardate i suoi numeri in questi 3 anni e fatevi un esame di coscienza. Quando ascolto certe critiche, penso che a livello di tifoseria ci meritiamo la Juve di Del Neri. Un abbraccio, Gianfranco da Barcellona.
Ma sai che ti dico, amico mio Gianfranco, che io mi sento di capire i tifosi che fanno un po' il muso. Secondo me i tifosi della Juventus, anche quelli più critici nei confronti di Cristiano Ronaldo, non contestano il valore del giocatore, perché sarebbero dei pazzi. Vanno a contestare più che altro l'utilità di tutti quanti questi gol, di tutti quanti questi assist, di tutto quanto questo marasma. Ci sono tifosi che dicono, sì ok va bene, Cristiano Ronaldo fa 20 gol, Cristiano Ronaldo fa 250 gol, però alla fine quello che vince a me è soltanto lo scudetto. Mi sento di comprenderlo questo ordine di critica. Io ora ti arrivo a dire, Gianfranco, la percezione che ho io è che quando determinati giocatori abbiano varchi davanti, lo abbiamo visto con lo Spezia, quando alcuni giocatori possono andare da soli in porta, abbiano quasi un timore reverenziale nei confronti di Cristiano Ronaldo. Io Ronaldo lo vado a criticare per quanto riguarda quell'aspetto lì, per il fatto che voglia essere eccessivamente centrico. Secondo me, se Ronaldo si calasse nell'attuale ciclo Juventus, meno da protagonista, guarda che ti arrivo a dire, ma più incline, diciamo, alla tutela della squadra a livello complessivo, secondo me ci sarebbe una svolta molto importante, perché i compagni non giocarebbero condizionati. Poi, intendiamoci, giocare con Cristiano Ronaldo mica è facile. Io sono allo stadio, lo vedo, quanto rimprovera i compagni. Se non è un po' di personalità, poi giochi condizionato,
Allora, intanto che ci mettiamo in collegamento col prossimo ospite, Manuel, possiamo sentire un vocale? Ce l'hai pronto? Sentiamo.
Prontissimo.
Ciao ragazzi, Giorgio De Foligno.
Ciao.
Io farei giocare questa formazione sabato. Chesney, Danilo, De Ligt, Demiral, Alexandro, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Chiesa, Morata.
Su Chiesa ha fatto un ghigno che non ho ben compreso.
Cioè Chiesa Morata come due attaccanti.
Chiesa Morata però
perché non c'era Ronaldo.
Però Pirlo ci ha ammoniti,
Ma Ronaldo, scusami.
Ronaldo non l'ha messo. Però è vero, con Morata che rientra vedremo un po' come verrà gestito Ronaldo, però Pirlo ci ha ammoniti, l'ho detto anche ieri, ha detto Chiesa a me attaccante non piace. Più netto di così.
Però Giorgio, bisogna essere aderenti alla realtà. Cioè veramente pensi un Cristiano Ronaldo in panchina contro la Lazio?
No, magari però chissà, col Benevento sì. Vabbè, staremo a vedere.
Allora diamo il benvenuto al prossimo ospite. Con piacere, Massimo Storgato. Massimo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie altrettanto.
Massimo, tu conosci molto bene sia l'ambiente Juventus che l'ambiente Lazio. Ti chiedo che partita ci dobbiamo aspettare, perché molti sostengono che la Lazio arrivi, abbia un vantaggio quantomeno legato, non voglio dire per aver riposato, perché quello che è successo insomma è stato qualcosa di grave, una delle brutte pagine del nostro calcio. Il Covid purtroppo ci tormenta, però insomma la Lazio non ha giocato, la Juventus sì. Che partita ti aspetti alla luce di questo?
È una partita molto molto intensa, anche perché la Juve non può sbagliare, non può più sbagliare, la Lazio deve rimanere attaccata al carro Champions e quindi sarà una partita molto aperta. Chiaro che le scorie della partita della Juve rimarranno, però insomma la Juventus ha dei problemi deficitari di organico, quindi qualche problema ci sarà, però deve superare questi problemi e vincere la partita se vuole
certo.
Ambire al titolo.
Certo, non si può più sbagliare, l'ho anche messo in evidenza molto spesso la piazza, l'ambiente circostante alla Juventus. E io ti chiedo, nel caso specifico, ha ragione Pirlo quando dice, dal tuo punto di vista, dal tuo modo di vedere il calcio ovviamente, ha ragione quando dice che Chiesa non può fare l'attaccante, nel senso che non gli piace proprio Chiesa attaccante?
Secondo me è il fatto di fare l'attaccante in che sistema? Perché secondo me Chiesa è un ottimo attaccante nel 4-3, in un modulo dove hai una punta centrale, cosa che la Juve non ha, perché Ronaldo, che se ne dica, piace partire largo a sinistra per rientrare su destra e calciare in porta. Quindi di fatto Chiesa è un po' un problema, che, oddio, è un problema positivo. È chiaro che se lo metti a fare appunto dietro Ronaldo, certi movimenti lui non ce li ha nella sua caratteristica. Nel 4-3-3 invece, partendo largo a destra o a sinistra, lui è determinante.
Certo, sono d'accordissimo con te, perché bisogna sempre essere determinanti sempre e comunque. Nel frattempo appunto guardiamo se ci sono ultime per quanto riguarda la situazione recuperi fronte Juventus. Massimo, c'è ottimismo per quanto riguarda De Ligt e Cuadrado, un po' meno per quanto riguarda tutti gli altri. Ti chiedo, che insidie secondo te può rappresentare questa partita concretamente per la Juventus? Perché poi a distanza di 48 ore, insomma, ci si gioca di fatto la stagione, perché la Juventus deve giocare con il Porto e si sa che la partita prima di quella della Champions è sempre la più difficile.
È chiaro che ormai si sommano i calendari, quindi sia per la Champions ci vuole fortuna, arrivare in organico massimale nelle vicinanze della competizione. Se arrivi con delle problematiche è già un problema. È chiaro che la Lazio, secondo me, la ritengo molto forte in mezzo al campo, quindi credo che lì si giocherà la partita, quindi dovrà essere bravo Pirlo a contrapporre un centrocampo robusto, tecnico, che sappia ripartire, però vediamo cosa ne verrà fuori.
Massimo, centrocampo robusto e tecnico, e secondo te Ramsey può giocare da interno di centrocampo? Perché il Rabiot visto nelle ultime uscite non è un Rabiot convincente, se Bentancur con lo Spezia ha dato risposte importanti, queste risposte non le abbiamo avute da Rabiot.
È chiaro che Rabiot è partito bene, adesso si è un po' perso, però è l'unico giocatore che ti dà forza e ti dà struttura in mezzo al campo. Contro Milinkovic-Savic, che è un ragazzo molto tecnico e prestante fisicamente, non puoi contrapporre un Ramsey o un McKennie, quindi diventa un problema di gioco a scacchi, di centrare un po' le situazioni. È chiaro che di fatto tu non, alla Juve non hai un mediano molto aggressivo in mezzo al campo per anteporlo a Luis Alberto, quindi no. C'è un po' una qualcosa devi concedere, qualcosa devi dare, quindi sarà Pirlo l'alchimia giusta, speriamo che lo sia.
Certo, certamente. Sono anche curioso di sapere la tua per quanto riguarda più in generale il discorso Cristiano Ronaldo. Allora, tanti tifosi della Juventus si suddividono in un dibattito molto importante. Cristiano Ronaldo per certi aspetti è un problema per la Juventus, oppure Cristiano Ronaldo è universale? Ti chiedo se con il ritorno di Morata ti aspetti una gestione diversa di Ronaldo, perché poi marzo è il mese clou, Ronaldo le ha giocate praticamente tutte dall'inizio, complice la ristrettezza in attacco, e di conseguenza, Massimo, forse se qualche partita la salta male non è, no?
Vabbè, è chiaro che uno come Ronaldo io lo vorrei sempre in campo, non mi interessa, anche se corre di meno, però è l'unico che sottoporta e cinico.
Certo.
È chiaro che va sostenuto, va aiutato,
sì.
E poi è chiaro che ogni tanto magari, ma non spesso, io farei, lo lascerei anche in panchina, però
certo.
Se lasciar fuori Ronaldo, sinceramente io non me la sento anche a 35 anni, le giocherà tutte, però il problema è che magari si vedrà di meno in certe partite, però quando tocca due palloni è l'unico che tira in porta o fa gol.
È discutibile la presenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus, te lo chiedo perché sempre restando su questo nome, tanti, non sono i nostri ascoltatori, quindi tifosi che non che lo criticano nella sua grandezza, ovviamente, nel suo essere un campione, ma in questo discorso del era proprio necessario per prendere lui, non si è costruita la squadra adeguata intorno, con lo stesso ingaggio si sarebbero potute prendere più figure diverse. Secondo te invece è imprescindibile Cristiano Ronaldo?
Ma più che altro per le cifre intorno a Cristiano Ronaldo, questo Massimo.
Cioè non è in discussione la sua capacità, ovviamente, cioè le sue doti, queste sono indiscusse.
Tanto qualsiasi situazione sarebbe soggetta a critica. Io dico che uno dei più grandi giocatori al mondo, averlo in questa squadra è un valore aggiunto. È chiaro che la squadra magari poteva essere puntellata in certi punti un po' di più e un po' di meno. Però la società ha fatto una grande valutazione, fanno una valutazione di mercato, una valutazione se possono farlo, l'hanno fatto e quindi hanno fatto le loro scelte, quindi non credo che sia un discorso di società che abbia designato su questo o su quell'altro, è andata così, cioè è chiaro che se metti Ronaldo al Bayern o al Barcellona, in questo momento probabilmente hanno qualcosa in più come squadra, questo sì. Purtroppo le valutazioni le fanno la società, quindi.
Certo, le valutazioni le fanno sempre e comunque le società. Senti, invece, che cosa ne pensi a proposito di questo nuovo ciclo, un ciclo in cui tu vuoi ringiovanire la squadra, vuoi comunque abbassare l'età media, però ecco, che cosa ne pensi dell'importanza dei senatori? E ti dico dove voglio arrivare. Buffon ieri ha fissato una deadline ben precisa in un'intervista al Guardian. Ha detto: io entro il 2023 smetto e non escludo di poterlo fare anche prima. Pensi che questo possa avere delle ripercussioni proprio sulla tenuta, no, della squadra? Perché Buffon è un leader carismatico dentro, fuori dal campo.
Qui qualcuno ci sta scrivendo che vorrebbe avere Buffon in porta sabato contro la Lazio, perché vogliono un capitano in campo più che il portiere, il capitano.
Anche questo,
Ma io essendo vecchio, sono per le bandiere. Sotto la bandiera di Scirea, sotto altri aspetti, ho vissuto l'esordio di Maldini, quindi sono giocatori che fanno la società e insegnano a comportarsi la mentalità in una società. Quindi questo si è un po' perso con l'evento di tutti questi stranieri, l'attaccamento alla maglia, e quindi i senatori, se sono intelligenti e sono persone capaci, cosa che Buffon reputo, e ci vogliono queste società, perché ti danno quel qualcosa in più.
È vero, sono d'accordissimo, questo è un discorso chiaro che va fatto. In ottica scudetto invece, qual è la tua chiave di lettura? Perché il Milan sembra che stia iniziando a perdere un po' quota, l'Inter giocherà stasera e vedremo, diciamo che potrebbe delinearsi uno scenario ben preciso in questo mese qua di questo campionato, che tanto si diceva che fosse imprevedibile. Insomma, forse si può arrivare alla definizione, diciamo, di una lotta, quantomeno.
Ahimè, l'Inter è favorito, purtroppo senza le coppe, con vantaggio e conoscendo Conte, è favorita l'Inter. Poi dietro la Roma deve trovare la continuità, occhio all'Atalanta del mio amico Giampiero, che è una grossa mina vagante positiva, perché ben venga squadre come l'Atalanta. E la Juve, se trova la continuità che non ha avuto fino adesso, se la può giocare. Questo secondo me. Il Milan è troppo incostante, è partito bene, però si sta un po' perdendo, certe partite non le puoi pareggiare come quella con l'Udinese, quindi devi martellare, e su questo Conte è un maestro.
È vero, un maestro, poi tu lo conosci molto bene perché allenavi ai tempi del settore giovanile, cioè allenavi il settore giovanile della Juventus quando Conte era allenatore della prima squadra, quindi c'è stato questo interfacciamento. Tornando proprio nello specifico a come gioca la Juventus, secondo te quanto manca Dybala a questa rosa? Cioè, perché il rimpianto della scorsa stagione forse può essere non aver, per Sarri, ovviamente, non aver mai avuto a disposizione il miglior Ramsey. Per quanto riguarda Pirlo, insomma, un rimpianto importante può essere anche il non aver praticamente mai avuto Dybala. Ti chiedo quanto sarebbe stato importante nell'economia del gioco di Pirlo.
Dipende quale Dybala vogliamo vedere. Perché se il Dybala determinante in certe parti della stagione, manca tanto. Il Dybala dell'inizio, che andava dietro al contratto, che doveva dimostrare,
ha dato poco, e quindi alla Juventus devi dare tanto a prescindere, e quindi le conclusioni sono quelle, le mie,
certo, è chiaro.
Massimo Storgato, noi ti salutiamo, grazie per essere stato in nostra compagnia.
Buona
a presto
giornata,
grazie altrettanto,
buon lavoro Massimo.
Leggiamo ancora qualche vostro messaggio, 340-5425-324, ma per carità, basta con i buffoni e i Chiellini, hanno fatto il loro tempo.
Lo sapevo.
Ma ragazzi, Buffon un pochino di più, cioè nel senso,
sì,
anche
no,
dal punto di vista
anagrafico.
Sì, ma non è una
questione anagrafica, Chiara. Il problema è che la Juventus va spiegata, la Juventus va spiegata. Abbiamo visto le tante difficoltà che hanno avuto alcuni giocatori a calarsi nella parte, dai. La Juventus va spiegata, è un club diverso dagli altri. Lo stesso De Ligt ha avuto delle difficoltà di ambientamento, non tanto per la Juventus, ma per il calarsi in un nuovo campionato, in un club come la Juventus, che era chiamato a vincere subito. Lo stesso l'abbiamo visto in altri giocatori, in Kulusevski, per esempio. Poi ciascuno caratterialmente diverso. Però la Juventus va spiegata, e io, Chiara, ci metto la firma e lo continuo a dire a costo di prendermi le vostre critiche, amici miei. Io, se stando bene tutta la vita al 100%, preferisco ancora la coppia difensiva Bonucci e Chiellini, ma anche in ottica europeo, perché qua tutti dicono Acerbi e Bastoni sono la nuova coppia della nazionale. Se stando bene, io me la gioco tutta la vita con Chiellini e Bonucci, tanto in nazionale quanto alla Juventus, perché intendiamoci, loro due fanno la differenza.
Secondo me, contro la Lazio, Pirlo potrebbe ripetere l'esperimento di far controllare Milinkovic-Savic da Kulusevski, come contro l'Inter con Brozovic. Che cosa ne dite, Gianni?
È vero, però andresti a isolare Cristiano Ronaldo, lo andresti a isolare, e sappiamo che quando Cristiano Ronaldo magari non è in giornata, o quando non è in giornata Cristiano Ronaldo gioca come un giocatore normale.
Sì.
Lo andresti a isolare troppo e non so quanto potrebbe essere funzionale. Io cercherei più che altro, non è tanto Milinkovic che mi spaventa, a me spaventa Correa, perché Correa è proprio imprevedibile. Per questo bisognerà tenere in grande considerazione i recuperi in difesa, filtro ottimismo per De Ligt. Io spero anche qualche spiraglio d'ottimismo per Bonucci, perché io torno a dire e torno a sostenere che nell'idea di gioco di Pirlo l'impostazione di Bonucci è fondamentale.
Sono le 14:29, noi salutiamo il pubblico che ci sta seguendo su Boom Channel, vi diamo appuntamento domani qui alle 13, sempre sul canale 68, ma Cose di Calcio prosegue, quindi sintonizzatevi su, collegatevi su radiobianconera.com oppure attraverso la nostra applicazione ancora sul bouquet di Sport Italia per continuare a seguirci. Tra pochi minuti il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Cose di Calcio.
Per l'ultima mezz'oretta scarsa, mi metti è passata mezz'ora, per favore?
Arriva DJ Manuel.
Passata mezz'ora.
Oh, ma io credo di essere l'unica persona in Italia, sicuramente qua fiumana di insulti, ad aver confuso prima Cannavacciuolo con Amadeus. Non so chi dei due, ma si possa offendere.
No, ma davvero, perché al di là del fatto, no, nessuno dei due, perché mai.
Per
però
carità,
dico,
è soggettivo.
Cioè, al di là del timbro vocale completamente diverso, ma poi c'è questo spiccato accento campano in Cannavacciuolo che Amadeus.
No, più che altro Amadeus zero. E Carlo Conti hanno tutti la stessa voce, eh? Io ho sempre notato, vabbè, non lo so, sono daltonico
Carlo
con
Conti
le voci.
È toscano.
Sono daltonico con le voci, ragazzi, perdonatemi.
Indovina questo.
E allora...
Vabbè, questa è la Maionchi, ragazzi, è unica... No, ho sbagliato anche la Maionchi. Ah no, almeno questa!
Unica nel suo genere, Mara Maionchi. Va
chissà
bene.
Se l'avremo un bel giorno.
Per giocare nella Juve... Cosa ti fa? Una tifosa la Maionchi?
Non lo so, so soltanto che Amadeus e Cannavacciuolo tifano proprio due squadre sbagliate. Quindi, niente.
Anche Cannavacciuolo ti fa Inter? O ti
no,
fa
Cannavacciuolo ti fa Napoli.
E vabbè,
vabbè,
ci
dai,
sta,
lo perdoniamo.
È napoletano, è campano. Insomma.
Speriamo di fargli cambiare idea.
Scusa. Per giocare nella Juve, sì, le capacità tecniche, ma soprattutto personalità e carisma. Ricordo il centrocampo, da ragazzino, Causio Tardelli, Furino Benetti facevano soggezione solo a guardarli. Oggi si preoccupano di aggiustarsi il codino dei capelli. Gianni.
Allora, vabbè, questo è il solito tormentone legato a quanto sia cambiato il calcio. Allora, il calcio è cambiato inevitabilmente. Oggettivamente ad oggi è più importante far circolare più velocemente il pallone rispetto che forse fare legna, no? Detta con un gergo da bar. Però non è che mi discosto tanto dal ragionamento di Gianni per quanto riguarda la grinta. Oggi si sente, per esempio, una volta si sentiva poco parlare del, tra virgolette, alibi dei tre giorni, giochiamo ogni tre giorni, siamo stanchi. In Premier League, Chiara, hanno sempre giocato ai ritmi, parlo di periodicità, della Serie A quest'anno. In Premier League è sempre stato così. E quello che un po' mi lascia perplesso E questo continuo fattore, non solo da parte di Pirlo, che poi Pirlo non è che cerca tanto questa attenuante, ma di tanti allenatori, di dire si gioca ogni tre giorni. Ragazzi, il campionato inglese è sempre stato così. La gestione dei giocatori è quella, in buona sostanza, perché tanto non è che se tu sai che devi affrontare una stagione di questo tipo, non basi la preparazione su questa impronta qui. Per cui a me non è che appassiona tanto questo dibattito. Dopodiché, do ragione a Gianni, tanto per questo, quanto per il fatto che forse in certe partite meno gestione, più sostanza e più efficacia. Io per esempio sono molto soddisfatto della prova di Bentancur con lo Spezia. Io se penso a Bentancur, penso a quel tipo di giocatore lì, e mi auguro che a centrocampo si assistano a prestazioni di questo tipo, con Bentancur che fa il quarterback e con un altro giocatore che è in posti. Io auspico e caldeggio molto il ritorno di Bonucci, perché secondo me in fase di impostazione hai sempre un quid in più, ragazzi, per quanto magari vi possa non piacere Bonucci.
Scrive Silvio da Roma, non scherziamo, dal punto di vista della sicurezza tra i pali il presente e il futuro non sono di Buffon, che purtroppo ha ormai chiuso il suo ciclo. Se vuole supportare la squadra lo faccia dalla panchina, spero per lui che abbia l'intelligenza di non fare la fine di Baresi.
Ma allora, su Buffon secondo me il discorso è diverso, nel senso che il Buffon che abbiamo visto in queste due stagioni può giocarla una competizione, sì, la Coppa Italia da titolare la può giocare. Può giocare una partita o due al mese, sì. Io l'unica perplessità che ho su Buffon, e qua spezzo una lancia a favore del nostro amico che ci ha scritto, e facendo tutti gli scongiuri del caso, quindi premetto anche questo, trattino. Se Szczęsny si fa male, io non faccio molto affidamento su Buffon a livello continuativo. Ho delle perplessità su Buffon che mi gioca 7-8 partite consecutive. Quello sì, su quello sì, Chiara, bisogna essere onesti. Però questo Buffon, questa attuale gestione di Buffon, onestamente, Chiara, non mi dispiace.
Sentiamo anche i vostri vocali.
Ciao Luca, ciao Chiara, complimenti. E a lei, anche questo. Se manca il direttore, è la pedina mancante nello studio, ma tanto ritornerà a breve. Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao Lorenzo.
La notizia del rinnovo di Paratici, secondo Possibile, me è molto positiva, perché è vero sì che ci sono state delle luci ed ombre nella gestione del settore sportivo da parte sua, però bisogna riconoscere a lui una grande visione, competenza nei giovani, ha preso De Ligt, ha scovato McKennie, Demiral, Chiesa, hanno preso Dragusin, che è un buon prospetto. E a proposito di McKennie, molto contento per il riscatto, perché secondo me, se adeguatamente seguito, può diventare veramente un centrocampista di livello mondiale. Complimenti ancora, a presto.
Sono d'accordo con quello che dice per quanto riguarda McKennie, come mezzala, secondo me, Chiara, come mezzala più che altro, perché McKennie, ragazzi, anche da un punto di vista del reinserimento, è uno dei giocatori più forti. Allora, sicuramente è quello che si inserisce meglio tra i centrocampisti della Juventus. Può ancora migliorare, su questo sì, lui è un 98, quindi ancora una vita davanti praticamente. Per quanto riguarda Paratici, ragazzi, è una possibilità. Sulla base delle informazioni che filtrano, noi la sappiamo così. Poi tutto può accadere. Mi sento di dire, e sono curioso di sapere, ma sicuramente il presidente Agnelli ce lo farà sapere in occasione di una conferenza stampa, di un comunicato, di quel che sarà. Mi chiedo qual è la visione del progetto sportivo della Juventus, perché chiunque raccoglierà le redini della direzione sportiva, se sarà ancora Fabio Paratici, sarà chiamato a una sfida non da poco. Rapportarsi con il contesto finanziario della grande era post-Covid non è mai accaduto nella storia del calcio, e soprattutto ringiovanire questa rosa, perché la Juventus sta ringiovanendo gradualmente, e la prossima direzione sportiva dovrà essere in grado di conciliare l'aspetto tanto del raggiungimento del risultato sportivo quanto dello svecchiamento generale della rosa.
Allora, intanto ci state scrivendo in tantissimi che la Maionchi è juventina, super
bello,
juventina.
Allora la precettiamo,
quindi
subito.
Andremo a caccia della Maionchi nelle prossime settimane. Sentiamo un altro vocale.
Buongiorno RBN, lo zio Daff della Family, con Cristiano che vi saluta. Ciao Luca, ciao Chiara, bella come il Partenone di Atene. Volevo dire quello che contestava il preparatore atletico della Juve Bertelli. Prima di fare delle contestazioni, si informi, perché sono tutti infortuni quasi traumatici, di scontri. e quindi Dybala in questo caso non fa testo, però nel senso che comunque ha avuto anche lui uno scontro. E invece volevo dire io su Bernardeschi che la settimana scorsa l'hanno preso in giro per quella caduta alla bandierina, però nessuno ha fatto notare che Bernardeschi si è dannato l'anima per prendere un passaggio di
Ramsey, sì,
che non era un passaggio, quello lì era una sassata buttata così per caso.
Ha fatto,
bravo,
molto ridere.
Se difendi Bernardeschi andiamo d'accordo.
Sì, ha fatto
e comunque
molto
chi
ridere,
batte i coperchi viene sempre apprezzato in questa radio.
Sì, 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 sì. E poi Paolo Bertelli, ragazzi, l'ho detto anche prima da Up and Down, perché Giulia non era d'accordo, Giulia Borletto, la nostra amica, la salutiamo, su Paolo Bertelli. È vero, sono tutti quanti infortuni post-traumatici, io l'ho detto prima da Up and Down. Credo che l'obiettivo della Juventus con Paolo Bertelli sia quello di ridurre al massimo gli infortuni muscolari. E a me non sorprende, visto che parlavamo di Bernardeschi, che della rosa attuale della Juventus faccia ancora parte Bernardeschi e non faccia più parte Douglas Costa. Non sorprende questo, mi sorprenderebbe il contrario.
Sentiamo ancora i vocali.
Buongiorno ragazzi, sono Massimo da Pianezza.
Ciao Massimo.
Niente, per quanto riguarda Ronaldo, allora partiamo dal presupposto che quando è arrivato eravamo tutti non contenti, di più, ma tutti pensavamo che intorno avrebbero costruito una squadra degna di questo nome. Poi diciamo anche che in questo ultimo anno e mezzo, il Covid diciamo un po' le ha tappato le ali a questa dirigenza, a me non voglio dargli questa scusa, però resta il fatto che un campione così, e chi è che non lo vorrebbe in squadra?
Allora è vero, nel 2018 tutti quanti eravamo contenti per quanto riguardava l'arrivo di Cristiano Ronaldo, e altrettanto vero al contempo che io sentivo qualcuno anche dire sì, ma dobbiamo interrogarci su quello che è l'impatto mondiale del calcio italiano. Mi spiego meglio, se Cristiano Ronaldo arriva alla veneranda età di 34 anni all'epoca a giocare in Serie A, una domanda dobbiamo porcela. Secondo me non è tanto da discutere il valore di Cristiano Ronaldo, come abbiamo detto. Secondo me quello che ha già pianificato la direzione sportiva, ed è molto importante, è come gestire Cristiano Ronaldo, perché inevitabilmente non le potrà mai giocare tutte, fino a fine stagione Ronaldo. Io sono più preoccupato nel vedere la situazione, il tormentone, la telenovela legata al suo ipotetico rinnovo, perché io continuo a dire, ragazzi, fatico a pensare due cose. Una, che la Juventus accetti deliberatamente di arrivare a scadenza con Cristiano Ronaldo. È impossibile che la Juventus faccia una cosa del genere. E due, soprattutto, dobbiamo vedere anche il contesto finanziario e soprattutto quella che è la voglia di Ronaldo e del suo entourage eventualmente di andare a centellinare quello che è il suo ingaggio. Perché secondo me sono questi due punti focali sui quali ci dobbiamo interrogare.
E chiudiamo questa puntata di Cose di Calcio come ogni giovedì, l'appuntamento con il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Allora, direttore, guardo in home page del sito di Tutto Sport proprio in questo momento. Locatelli e Jorginho a giugno, McKennie solo l'inizio. Ufficiale dunque McKennie con due piedi dentro la Juventus, un investimento vero per il futuro. Che cosa coniuga questo ragazzo? Forza, capacità, tenacia, umiltà forse anche, considerando il suo percorso.
Certo.
Ecco.
Ma direi che McKennie si è guadagnato sul campo, confermo questa decisione della Juventus che dimostra, ribadisce, se mai ce ne fosse stato bisogno, quale sia la strategia del club bianconero, cioè quella di un rinnovamento che va avanti a tappe forzate, se è vero come è vero che 9 sono gli under 25 a disposizione di Andrea Pirlo, che diversi giocatori dell'Under 23 hanno già assaggiato la prima squadra sia in Coppa Italia sia in campionato, e che investire in questo momento una somma del genere, sia pure spalmata nell'arco di 3 esercizi come la stessa Juventus ha comunicato in maniera ufficiale, significa avere fiducia più che mai nel futuro nonostante la contingenza negativa causata dalla pandemia. McKennie è un nazionale americano, ha soltanto 22 anni, non potrà che continuare a migliorare in virtù di questa esperienza che sta maturando con la maglia della Juventus, tant'è vero che lo stesso commissario tecnico degli Stati Uniti in una recente intervista rilasciata a Tutto Sport ha sottolineato quanto importante sia per il giovane centrocampista texano questa avventura professionale che sta vivendo a Torino. Adesso si tratta ovviamente di pensare a ulteriori mosse sul mercato estivo che verrà, che coniughino l'esigenza di rafforzare la squadra con il bilancio, con tutto quello che noi sappiamo. La settimana scorsa è stata resa nota la semestrale di cassa che ha registrato un passivo di 113 milioni di euro, ma credo che la Juventus se lo aspettasse abbondantemente, tant'è vero che nel comunicato ufficiale viene rimarcato come non esistano problemi per la continuità aziendale, che tradotto in soldoni dal lessico delle semestrali significa che nonostante la liquidità di cassa venuta a mancare nell'ultimo anno solare a causa della pandemia, stadi chiusi, botteghini chiusi, mancati introiti derivanti dai paganti e dagli abbonati, la Juventus comunque forte della proprietà che ha alle spalle e continuerà ad investire.
Ecco, appunto, non per fare school of management, però prevede eventualmente un ulteriore aumento di capitale, anche alla luce della situazione in cui alleggia la situazione proprio attuale, non solo della Juventus ma anche di tutti quanti gli altri club.
Beh, questa potrebbe essere un'eventualità tale da concretizzarsi al termine della stagione agonistica. Molto dipenderà dai risultati finali della Juventus, sia in campionato e sia soprattutto in Champions League. Sappiamo molto bene che cosa significhi riuscire a conquistare il massimo trofeo continentale, non solo in termini di prestigio sportivo, ma soprattutto anche in considerazione del gettito enorme che la conquista della Champions League garantisce ad ogni club capace di vincerla.
Eh sì, certo, quello diciamo un obiettivo sportivo e non solo importantissimo da raggiungere. Parlando invece dei singoli giocatori e della situazione rinnovi, dal suo punto di vista il discorso legato al rinnovo di Dybala e di Cristiano Ronaldo sono legati da un filo rosso nemmeno troppo sottile?
Ma io penso che la situazione dell'uno e dell'altro viaggi in contesti diversi. Intanto Dybala deve soltanto augurare a se stesso anche la Iella si dimentichi del suo indirizzo di casa, perché se noi ripercorriamo gli ultimi 8 mesi di Dybala, fra la positività al tampone, la lunghissima pausa forzata causata dall'isolamento fiduciario di 46 giorni, il ritorno in campo, l'infortunio muscolare patito durante la manciata di minuti giocata contro il Lione, la preparazione iniziata in maniera differenziata rispetto ai compagni, la ricaduta, i problemi che gli hanno impedito in novembre di rispondere alla convocazione della nazionale argentina, un'altra ricaduta. È evidente che questa sia la stagione più tormentata e tormentosa della carriera del 27enne campione argentino. Quindi penso che in questo momento la questione prolungamento del contratto di Dybala in scadenza il 30 giugno 2022 non dico sia l'ultimo ma forse il penultimo o il terzultimo pensiero della Juventus. Idem dicasi per Ronaldo in tutt'altro contesto. Ronaldo ha un rapporto con la Juventus in scadenza il 30 giugno del 2022. Io credo che esistano le possibilità, ma soprattutto la volontà da parte dell'interessato di intavolare una trattativa per il suo prolungamento, ma anche qui dipenderà molto intanto dai risultati sportivi. Sappiamo che Ronaldo è sempre all'inseguimento di nuovi record, ha appena eguagliato Pelé, punta Romario, vuole la sesta Champions della sua carriera perché questo sarebbe lo strumento per arrivare al sesto pallone d'oro, e nonostante anagraficamente abbia 36 anni ha l'entusiasmo e la voglia di un ragazzino. È chiaro che Ronaldo condivida il progetto di rinnovamento della Juventus, ma di un suo prolungamento di contratto in questo momento anche non sia prematuro parlarne, se ne riparlerà al termine della stagione sicuro.
Certo, certamente. Lei ha fatto i nomi nello specifico, no? Le abbiamo anche letti in home page di Tutto Sport, nello specifico di Jorginho e di Locatelli. Secondo lei con quale formula? Una formula creativa alla Chiesa, alla Morata? Perché di fatto, insomma, il mercato dell'ultima sessione invernale è stato sostanzialmente questo. Sessione estiva, non parliamone. Ci dobbiamo aspettare un altro mercato indirizzato in questo senso, in questa in quest'ottica qui?
Beh, intanto un mercato sicuramente ridimensionato, sia per quanto concerne i prezzi dei cartellini dei giocatori e per quanto attiene gli ingaggi degli stessi giocatori. E non potrebbe essere altrimenti. La pandemia ha causato, ne ha inflitto danni enormi a tutto il sistema calcio professionistico italiano, ma non soltanto italiano, basti dare un'occhiata alle sofferenze per esempio del Real Madrid o del Barcellona, al di là del travaglio a livello societario che sta vivendo in questi giorni il club catalano in seguito alla vicenda Bartomeu. Le uniche due società che possono guardare al futuro senza eccessive preoccupazioni legate agli effetti della pandemia, guarda caso, sono il City e il Paris Saint-Germain, che appartengono al fondo sovrano di uno Stato e quindi la loro proprietà ha una illimitata possibilità di spesa. Detto questo, è chiaro che anche il prossimo mercato sarà un mercato in cui i prestiti, gli scambi, i pagherò a distanza di uno, due o tre anni imperverseranno, ma non potrebbe essere altrimenti. Abbiamo già avuto un saggio in gennaio, ma il mercato di gennaio non è paragonabile a quello estivo e molte cose cambieranno, anche perché non sappiamo quando il sistema potrà tornare alla normalità, ovvero quando dal punto di vista della liquidità di cassa potrà tornare a correre questa in virtù della riapertura degli stadi. Sappiamo che l'Inghilterra, dove però sono state vaccinate 21 milioni di persone, ha in previsione la riapertura a 10.000 spettatori nell'ultima giornata di Premier League e si è anche candidata, nel caso, ad ospitare l'intera fase finale dell'Europeo, ma sappiamo molto bene la differenza che ci sia tra la campagna vaccinale nel Regno Unito e quella nel nostro paese e negli altri paesi d'Europa.
Sì, poi il Regno Unito appunto non fa più parte dell'UE, chiara, quindi certo, in conseguenza c'è anche questo tema.
Direttore, ha parlato della campagna acquisti, che è sempre, diciamo così, un po' più marginale, quella di gennaio rispetto a quella estiva, ma a questo punto sarebbe stato davvero importante far arrivare una quarta punta alla Juventus. In tanti rimpiangono banalmente il fatto che non sia arrivato uno Llorente.
Ma conoscendovi poi è facile parlare, la verità è che la Juventus purtroppo nelle ultime settimane, prima che gradualmente ritornasse a disposizione di Pirlo, ha scontato l'indisponibilità di Morata. Se noi pensiamo che in occasione della trasferta di Verona fossero 7 i titolari indisponibili, abbiamo un'idea delle difficoltà che Pirlo ha dovuto superare. Francamente trovo molto superficiali e molto improvvidi alcuni giudizi che cambiano a seconda dei risultati ottenuti dalla Juventus in questa e in quella partita, giudizi critici nei confronti di Pirlo. A mio avviso invece sta lavorando benissimo, perché sto pensando ad un allenatore giovane che ha debuttato quest'anno sulla panchina della Serie A e sulla panchina della squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivamente e nei 10 anni di presidenza Andrea Agnelli 18 titoli nazionali, aggiungendovi 2 finali di Champions League. Pirlo ha conquistato la Supercoppa di Lega, ha portato la Juventus in finale di Coppa Italia per la 20ª volta nella sua storia, martedì vedremo come andrà a finire con il Porto, alla luce anche del risultato di ieri sera del Milan abbiamo avuto la prova provata che questo sia un campionato assolutamente ricco di sorprese. C'è l'Inter che in maniera evidente sta viaggiando ad una velocità superiore rispetto alle rivali. Credo che il confronto fra Inter e Atalanta di lunedì a San Siro ci dirà molte cose anche sugli sviluppi della lotta per il titolo, ma la Juventus fa benissimo a credere ancora che la rimonta sia possibile, mi stupirebbe il contrario.
Anche il Milan, direttore?
Sì, sì, anche il Milan, nonostante la battuta d'arresto di ieri sera, ma il Milan fatalmente prima o poi sarebbe incappato in un periodo di rendimento altalenante. Il Milan nell'anno solare 2020 ha fatto cose straordinarie.
Vero.
Io ripenso a cosa fosse il Milan il 22 dicembre 2019, dopo il 5-0 partita a Bergamo contro l'Atalanta. Credo che nemmeno il più appassionato e ottimista tifoso rossonero avrebbe mai immaginato un 2020 di queste proporzioni e una squadra dopo 25 giornate di campionato seconda in classifica a 3 punti dalla capolista, sebbene questa debba giocare questa sera a Parma, quindi staremo a vedere come andrà a finire. Credo che il Milan sia più che mai convinto di poter reggere il peso della sfida con l'Inter. Fermo restando il fatto che, al contrario dell'Inter, il Milan, così come la Juventus, così come l'Atalanta, così come la Roma e la stessa Lazio, in posizione prefilata, ha e deve assolvere l'impegno nelle coppe, e all'orizzonte c'è il doppio confronto nell'arco di una settimana con il Manchester United.
Direttore, le chiedo proprio telegraficamente se Robin Gosens è un prospetto congeniale, no? O quantomeno nei piani della dirigenza della Juventus, è stato molto chiacchierato in passato.
Ma non soltanto la Juventus, ho penso al Bayern Monaco. Gosens non ha mai nascosto, tra l'altro lui nato in Germania ma anche la cittadinanza olandese, poi alla fine ha optato per la nazionale tedesca.
Sì, adesso quattro presenze con la nazionale tedesca per l'appunto. Sì,
sì. Gosens è uno dei più grandi affari della gestione perché è stato pagato 900.000 euro agli olandesi dell'Heracles. Credo che l'Atalanta prima di cedere Gosens conterà fino a 100, poi arrivata a 100 ricomincerà a contare. E d'altra parte questo giocatore, poi dipenderà ovviamente anche dalle sue scelte, ma questo è un giocatore che in questo momento è terzo in classifica nel campionato di Serie A e negli ottavi di finale di Champions League si prepara a riaffrontare il Real Madrid, quindi dipenderà molto dalle sue volontà, come sempre in queste circostanze, che poi l'ultima parola aspetta sempre all'interessato. Però la strategia dell'Atalanta in questi anni è stata molto chiara, cioè quella di valorizzare i giocatori e di cederli solo e soltanto, cito il caso di Castagna, che è il più eclatante, è acquistato per 1.200.000 euro, ceduto per 25 milioni di euro all'estero, solo e soltanto in presenza di offerte che non si possono non accettare, ma questo ce lo dirà il tempo.
Direttore, noi la salutiamo, grazie, come sempre alla prossima settimana.
Buon lavoro, direttore.
Grazie a voi. Buon pomeriggio a tutto sport.
Direttore Xavier Iacobelli, grazie come sempre. Noi siamo in chiusura. Grazie a Manolini Regia. A voi, ci ritroviamo domani dalle 13 alle 15, come sempre, con Luca Cavallero e Chiara Papanicolaou. Adesso stile Juventus. Buon proseguimento su Radio Bianconera. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.